tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Alle 7:06 minuti, venerdì 10 aprile 2026. Buongiorno, Demi De Pappagallo, The Rock Show, anche quest'oggi fino alle ore 10, alle 9 il Sollazzo e Pappagallo come ogni venerdì. Intanto Maurizio Paniconi, buongiorno. Alessandro Tirocchi, ciao, Martina Caronna.
Buongiorno.
E partiamo con i Dream Theater, torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Terra con Seem Too Strange, Deja Vu. Buongiorno, buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Allora subito il clamoroso di Giorgio Dell'Arti, perché
buongiorno Giorgio,
riguarda la Gina,
occhio a Gina,
riguarda la Gina, attenzione. Intanto ieri Lucio Caracciolo, non so se avete visto, a 8:30 da Lilli Gruber, si è detto convinto, la notizia ha fatto il giro di Europa, il giro del mondo. Maurizio si è detto convinto che Trump fosse pronto a sganciare l'atomica e che a impedirglielo sia stato il Pentagono, cioè Trump pronto, ha detto adesso mi ero rotto il cazzo, premo qui
pulsante
e sgancio l'atomica, e poi il Pentagono ha detto no ma non lo faccia presidente,
cosa ti metti a fare,
alla fine lascialo perdere. Allora, clamoroso Corriere da Sera, Taino, Corriere da Sera,
Taino,
a Pechino la media del numero di anni di istruzione è sopra i 12,5, cioè la media del numero di anni del numero di anni che ogni persona passa a scuola è di 12 anni e mezzo, ok? In Tibet, quindi sempre Cina, in Tibet è di 6,75.
Tanto meno,
a metà,
quasi questo quasi dato noi ci cambia la giornata, quasi in la che senso?
Ci fa riflettere.
Vedere le disuguaglianze che
le
ci sono,
le disuguaglianze ci fa riflettere amaramente.
Quindi il focus è Tibet oggi.
Ci fa vabbè ragazzi, oggi ci parla avevamo annunciato già più volte, oggi si parla del Tibet. Oggi Maurizio, il Tibet stesso, un santone, un signore attonacato, diciamo così, no? Maurizio con una
di
candela,
no?
Con una candela in mano e una
pelata,
nell'altra, e una nell'altra.
L'ano?
Attenzione, la informativa alle camere di ieri. Sentiamo un attimo Giorgia Meloni cosa ha detto ieri alle camere. Ha fatto un discorso molto bello, ragazzi.
Dobbiamo ridere pure questa mattina.
Molto bello, vai, sentiamolo, vai.
Sì, ti conferma. Sì. Ma un no ti riaccende. E il rifiuto non è la fine di un percorso, ma è l'inizio di una nuova spinta. E l'importante non è vincere, ma partecipare.
Brava.
Dopo la pioggia viene il sereno. Non è la meta, ma il viaggio, ciò che non uccide fortifica, il tempo aggiusta tutto. Macerie e resti,
certo.
Macerie e resti. Eri come loro.
No, non ho parole, ha detto sta cosa.
Lotterai, non è la Rai.
Sarebbe stato bello.
Io ci tengo, se prometto.
Pensavo fosse vero.
No, anch'io fino a quello
macerie.
La vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere, sempre sottovoce. Noi diciamo un modo per
diciamo,
capire, per capirsi e forse anche per capirci.
Che bello.
Il giorno, vista l'ora, è appena finito.
No, ma che se Marzullo?
Marzulliana proprio.
Un giorno in più per amare, per sognare, per vivere.
Questo è Renato Zero, però.
Insomma, io la trovo, ti posso dire una cosa? Io la trovo molto molto bello questo intervento.
Allora,
che
sicuramente
Giorgia Meloni alla camera,
uno dei migliori discorsi che ha fatto.
Questo sarebbe stato più credibile,
meraviglioso.
Però, rispetto
però ti posso dire una cosa? Io prenderei in seria considerazione di votarla una di votarla alle prossime elezioni una candidata premier uscente che facesse un discorso di questo genere. Non è la Rai, ragazzi. Jerry Calà, libidine, ci scrivono libidine coi fiocchi.
Bravo Alessandro,
bravo
Alessandro,
bravo,
bravo,
bravo
Alessandro,
bravo
Alessandro,
bravo.
Poi mi ero scordato.
Bravo Alessandro,
vedi che ha fatto dei film negli anni '80. Eravamo tanto amati. C'è Stefano Sattaflores, lui e Gassman che si superano. Ne abbiamo fatto a decine, a centinaia.
A decine, Alessandro.
Alessandro, bravo.
Bravo.
fantasia, ingegno, anche coraggio, sia da un punto di, anche da un punto di vista tecnico, cioè vedetevi i poliziotteschi di Umberto Lenzi,
vedeteveli,
cioè tecniche di riprese veramente oggi ce le sogniamo,
sogniamo.
Cioè, ma che oggi ce le sogniamo? Le
sogniamo.
Adesso mangio il microfono.
Guardate i premi che ha vinto il cantante Zampaglione, il cantante signor Zampaglione, signor Federico Guglielmo Zampaglione.
Ma perché Zampaglione?
Ha fatto i film dell'horror, no? I film de paura.
Ah, sì,
il
vero,
signor Zampaglione, cosa che ho scoperto pochi giorni fa, è venuto anche qui a presentarlo, è il film del signor Zampaglione.
Ah, dimenticavo il titolo: Tutti leoni col culo degli altri.
Bello, mi piace.
No, perché
tutti
ci siamo
leoni
detti, risolleviamo noi il cinema, tiriamo fuori il film del The Rock Show di Radio Rock, quindi serve genere, titolo, sinossi.
I viaggi del pappagallo, 54 bobine, altro che corazzata Potionkin.
Corazzata Potionkin.
No, scusate, che genere è? Cioè, sei un po' incompleto. I viaggi del pappagallo è il titolo.
È un documentario.
Oppure
un film di giovane formazione.
O tutte e due. Vai,
hanno fatto pure un film, no? 7 anni in Tibet.
Bello, bello. 7 anni, vero, perché erano solo
per studiare,
7.
No?
Al secondo sarebbero, sai, 13 anni in Cina. Invece erano 7 anni in Tibet. Radio Rock Podcast. Bene, Wayne, when I wake up, loro sono i Pretty Reckless. Senti un po', allora, notizie di oggi, naturalmente, sì, l'intervento di, abbiamo già sentito, insomma, della Premier Meloni alle Camere, che ha rassicurato sulla tenuta del governo, che dice resisterà fino a fine mandato, ha attaccato Schlein, in Senato si è presa le bordate di Matteo Renzi, che ha parlato di governo Vinaville. Siete un governo Vinaville. Allora, attenzione, Netanyahu ha aperto ai negoziati diretti con il Libano, ha detto forse parliamo, ma specificando che non implicano l'interruzione dei bombardamenti. A me piace moltissimo bombardare, perciò non potete impedirmi di bombardare. Perciò,
però nel frattempo possiamo parlare in maniera
pacifica.
Posso
dire una cosa? Perché non capisco per quale motivo uno non può fare tutte e due le cose.
Esatto,
cioè,
è vero.
Cioè, non è che siamo, voglio dire, le cose uno più
benaltrismo,
binari,
no? Spesso condanniamo.
È il benaltrismo.
Va bene, si può parlare, ma si può anche bombardare.
Ma soprattutto ragazzi, non è che uno se si prepara un caffè e poi non può rispondere al telefono. Allora parliamo, intanto vi bombardo.
Non è che se uno ti dà una pizza non ti può dire ti voglio bene.
Aspetta, poi chiaramente finiamo di parlare, se i colloqui si concludono positivamente continuiamo a bombardare.
Certo.
Mi piace.
A me piace.
Del
resto anche a Gaza c'è una pace e però lui continua a bombardare.
Bombardare prescinde da tutto il resto.
Facciamo.
Cioè si può bombardare in guerra, si può bombardare in pace, si può bombardare sempre.
Poi cessate il fuoco,
si può bombardare. Ma che c'entra? Che è un'altra cosa.
No, è un'altra cosa.
È un'altra cosa, no?
E poi vale per tutti, ma per lui no.
Le trattative dovrebbero iniziare la prossima settimana a Washington DC. Attenzione, Putin. Passiamo da una alla di Trump. Abbiamo detto Netanyahu, Putin. Putin dice: facciamo un cessate il fuoco di 2 giorni in occasione della Pasqua ortodossa. Ora voi ditemi che cazzo di ipocrisia è questa. Cioè bombardiamo fino al giorno prima, poi ci riprendiamo a bombardare dopo, però per 2 giorni facciamo finta che tutto va bene.
Che mangiano una colomba.
La colomba.
Pasquetta fuori.
Come si chiama quello che... Non lo fanno più l'agnello. No, l'agnello. Come si chiama? La colomba, sì. Dico, non lo fanno più la colomba.
Fanno più i supermercati
di qualsiasi
tipo. Che tu nulla compri non
di Pasqua.
Ma no, pure la colomba la fanno di qualsiasi tipo, in qualsiasi salsa, qualsiasi crema.
Credo
per ripieno.
Ma è vietato farla,
no? No,
si può fare.
Io l'ho mangiata vegana, ragazzi.
Allora, non cominciare anche su questo stamattina.
La colomba vegana. La colomba vegana. Però ti posso dire, non la fanno più, credo.
Ma sì, l'ho comprata.
La fanno. Allora, la Russia ha messo al bando l'ONG Memorial,
giusto,
che nel 2022 aveva vinto il premio Nobel per la pace.
Via.
Giustamente, via.
Sì,
via, troppo pacifisti, via, fuori dai coglioni. Allora, in visita a Praga, il presidente della Repubblica Italiana, capo supremo delle forze armate, il signor, il dottor Giovanni Mattarella.
Si chiama Franco?
Si chiama?
No, è Luigi?
Non si chiama Giorgio.
Allora, attenzione, Mattarella, presidente dello Stato italiano, capo delle forze armate, ha condannato le recenti invasioni israeliane in Libano, che ha definito una tempesta di bombardamenti devastanti.
È spinto addirittura a dire questa cosa.
Esagerato.
Incredibile.
Almeno qualcuno italiano lo dice.
Sì, lo stretto di Hormuz continua a rimanere chiuso, o meglio, per meglio dire, sotto il controllo dei Pasdaran, che si fanno pagare un pedaggio molto esoso. Pasdaran. È un po' tipo quando tu vai, che ne so, al casello di Orte, metti il telepass, metti il via card lì, come cazzo si chiama, via cal, e ti passa 3,57 euro.
No? Roma Civitavecchia, questo insegna, fai mezzo chilometro e costa l'ira di Dio.
Tra l'altro aumenta in continuazione, no? Tu ci vai il mese dopo 3,57 euro, il mese dopo 320 euro,
che cazzo? Così,
il mese dopo 500 euro.
No, quello perché è un banco,
aumenti incredibili,
depositi, soldi.
Incredibili, invece loro lì fanno così, passano con la nave, 2 milioni di dollari, ma è veramente 2 milioni di dollari. Che cosa fai?
Scusi,
3 milioni. Allora loro volevano i risarcimenti, giustamente, dice gli italiani, ci avete bombardato, voi volete la tregua, ci date i risarcimenti per i danni di guerra. Trump ha detto no, sai che c'è, ci pigliamo da soli. Ogni nave che passa 2 milioni di euro, di dollari, di euro. Va bene, i rappresentanti iraniani sono arrivati già di buon'ora, puntualissimi, anzi addirittura in anticipo. Daremo dopo tutti i nomi dei rappresentanti iraniani, che è bene darli, al Islamabad, capitale del Pakistan, per i colloqui di pace con gli americani. Gli americani non sono ancora arrivati,
no.
Dopo daremo conto di quando arriveranno, naturalmente.
Senti, i nomi degli americani.
Allora, arriverà, l'appuntamento è alle 8, però sono già arrivati gli iraniani, in grande anticipo, sono andati a prendere cappuccino e cornetto.
Islamabad, non
sì,
credo.
Sì, Islamabad, al bar, al baretto, cappuccino corretto, cappuccino corretto col cornetto. Pare che un iraniano, un pasdaran, pare che il signor Pasdaran, uno di loro, un vice direttore, diciamo così,
vicequestore,
sia pucciando il cornetto nel cappuccino.
Speriamo che si spezza
cornetto,
il polso.
Se spezzasse a Witkoff,
pucciare, lo insuppa, oppure si infila.
Pucciando il polso.
Inzuppare, io guardo.
Allora, il cornetto
è diverso.
No?
Inzuppare sono due cose diverse.
Bravo,
inzuppare
è il movimento.
Allora. Inzuppare è quando tu prendi il cappuccino, prendi il cornetto e lo inzuppi del cornetto. E fino a qua. Pucciare è diverso. Perché devi mettere tutto il braccio,
tutto il braccino
al gomito e spingere ancora di più. Forte.
Guarda che stai sbagliando pratica.
Allora,
manipolazione è un
discorso. Si fa sia anale che vaginale.
Allora, attenzione. Attenzione, torniamo fra poco con il collegamento con Islamabad.
Radio Rock Podcast.
Allora, c'è qualcuno che ci scrive: io sarei indeciso riguardo il Nobel per la pace, Putin, Trump o Netanyahu. Bella
sfida.
La cosa che
sfida.
Io credo è che molto probabilmente buona. Se non cambia qualcosa che succede, come so, scoppia la bomba. Secondo me uno di questi tre tra qualche anno lo prende.
Dici se lo prende?
Ma io penso che siamo in un mondo nel quale uno di questi tre personaggi qua sarà candidato.
Netanyahu non credo che possa essere
Islamabad, giustamente ci scrivono. Islamabad, vai, sentiamo.
Hi, I'm a Pasdaran in Islamabad.
No, aspetta, ferma tutto. Come le... cioè
non allora, si sa che ha detto,
ma non ha detto Pasdaran, però.
No, ha detto Pasdaran.
I'm a Pasdaran.
Pasdaran.
Pasdaran, manco come cazzo si chiama. Vabbè, allora, sentiamo.
Hi, I'm a Pasdaran in Islamabad.
Sì.
And I confirm that I'm pushing the brioche into cappuccino.
Cappuccino.
Grazie.
Ma perché
cappuccino? Cappuccino internazionale, sì. Pushing si dice, io non sapevo in inglese.
Tu push, no?
Molto bello, molto buono. Abbiamo imparato un'altra cosa. Molto importante.
Pasradan.
Abbiamo Pasradan.
Male che mi sono svegliato.
Ascolta
stamattina.
Radio Rock in Radio Rock Podcast.
Ramones, molto bella. Là. Se il discorso di Meloni finisce con "è finito il provolone", ci scrivono, è quasi certo il dubbio che si traduca in che si tratti di un discorso di Di Pietro. Attenzione, quindi fate caso, ecco, al discorso di Giorgia Meloni. Se per caso dovesse terminare così, sarebbe un discorso di Di Pietro. non è Giorgia Meloni, è Di Pietro, il signor Di Pietro. Allora attenzione, sentiamo, vai, sentiamo, sentiamo.
Oh, allora fatemi capire, no? Ma se a me mi rubano la macchina e me la portano tipo ai paesi dell'est e c'ho le chiavi in tasca, voi vedete che la macchina mia che hanno rubato fa più chilometri delle chiavi che c'ho in tasca.
Bene, che
sarà
poi,
di ieri questo messaggio.
Poi la macchina, si dice automobile, no? Bravo. Casomai si potrà dire automobile,
veicolo.
No? È un po' di sensibilità. Macchina.
Buongiorno ragazzi, io però mi dispiace doverlo dire, ma leggo figlio. Tra le righe delle vostre parole un po' di pregiudizio nei confronti di Netanyahu.
No.
Se non consideriamo le leggi razziali che sono più di 20 anni che ha promulgato, se non consideriamo il genocidio in Palestina, gli
puntiglioso
attacchi
lui,
nelle terre ormai
chiamate
dei coloni, perché ormai non so più, ci si odiano, ormai le sono terre loro. Se non consideriamo gli attacchi, i bombardamenti continui in Libano, soprattutto su scuole e su ospedali, bombardamenti.
Però farà la lista di tutto quello che
quanto la fai lunga, però, quando la fai non ti sta bene mai niente.
No,
le cose belle, però, non le guardi, le cose positive non le guarda questo signore. Vai,
anche
sentiamo.
Questa cosa è l'anti-italianismo. Sì. È un po' la replica da quattro soldi a chi vuole fare una critica seria, perché io capisco tutto. Capisco chi fa arte, capisco qualunque cosa, ma la realtà è quella che chi lavora ha un incremento del 14% di pasti alla Caritas, gente che lavora. Questa è l'Italia vera, non il Festival di Cannes.
Bravo, non il Festival di Cannes, l'Italia vera, l'Italia che lavora, l'Italia che si rimbocca le maniche e va a mangiare alla Caritas. Vai, sentiamo ancora chi c'è. Ah, il nostro amico Alessandro da Livorno che è in ferie, attenzione, buone ferie.
Ah, bravo, buone ferie.
Sta guardando sul televisore, che bello. E poi, e poi ci manda una scena bellissima.
Parla
da Livorno.
Forza, di qualcosa.
No, da Livorno, una scena fuori dalla finestra meravigliosa del cos'è il porto di Livorno, bello.
Torre di Pisa, c'è, no lì.
Là, attenzione. Attenzione, è incredibile tutto ciò. Molto bene, intanto dovete sapere una cosa, che il prezzo del petrolio è salito a 101,4 dollari al barile, quindi sta risalendo.
Bene.
La Jeep ha deciso che lo studente di 13 anni, ne parlammo qualche anno fa, ne parlammo di questa storia, no?
Qualche anno fa. 2014.
Che anno era?
2014.
Era,
qualche giorno fa,
sì, vabbè, passano come anni.
Dai Mauri, il tempo poi è relativo.
Allora, coltellò la prof, te lo ricordi?
Sì, certo.
Andò
è successo
in
due settimane
comunità.
Fa.
Andò in comunità.
Andrà o andò?
Andrà. Andrà in comunità. Allora, alcune fonti hanno...
Andrò
in comunità, Maurizio. Alcune fonti hanno svelato al Corriere da Sera che in Europa ci sono soltanto due paesi, poi sveleremo quali, o forse vediamo se li indovinate, che hanno riserve di cherosene per gli aerei per 90 giorni, cioè per 3 mesi. Sono solo due i paesi. Gli altri non arrivano a 30 giorni di cherosene.
Bene.
A dire
Montefiascone?
No, due paesi in Europa.
Montefiascone.
Sono due paesini.
No, due
perché Montefiascone, non ho capito.
Montefiascone c'è lo scalo internazionale.
Ah, Mont Saint-Michel, allora.
Mont Saint-Michel.
Attenzione, nel fine settimana di Pasqua è avvenuta una cosa incredibile. Molti francesi sono sconfinati in Liguria. Sai, Mentone, poi Sanremo, eccetera, eccetera. E hanno per sparare in testa a... Che fai quel gesto?
No, è la pistola.
Ah, la pistola, per sparare in testa...
la pistola
dell'uomo che ammazza.
Il gesto che tu metti dentro...
Quella
la
pistola,
canna,
quella
dentro.
Ma
quella
è la pistola, che cazzo fai?
È uguale, stessa forma, la metti dentro.
La pistola, praticamente...
Ma che state dicendo?
Allora, ti spiego.
E ascoltate.
Vediamo
i gesti, pensando che sta in televisione, state facendo la radio.
Siamo in televisione!
Testa di cazzo!
In televisione ci guardano un 4, in radio ci sentono 500.000, ma vorrete...
Allora, hai sbagliato tutti i dati.
Tutti i dati sbagliati.
In televisione ci guardano in 500.000, in radio ci sentono in 4.
In 4.
Anche
allora,
meno a volte
meno per colpa
bene,
tua
andiamo.
Per colpa tua andiamo bene in televisione perché siamo belli
da son fraso.
Allora adesso guarda, io vengo là, guarda,
io spengo la telecamera, guarda.
Praticamente nel fine settimana di Pasqua molti francesi sono sconfinati in Liguria per fare che cosa?
Mette la pistola, ma riguarda il gesto.
Tiro a segno.
Che si fa così?
Così?
No, guarda però, così.
Si tuffano,
così.
Così.
Così, a testa
voi lo capite che gli ascoltatori non possono vedere
così
questo.
Si tuffa.
Ma lo stiamo descrivendo.
Così, Maurizio, così abbiamo detto agli ascoltatori.
Devi infilare.
Ne rifare del gesto un
così, così,
così. Così, e si tuffano mentre si sparano.
Cosa fanno? Oh, bravo, si tuffano mentre si sparano
le pippe.
Allora, nel fine settimana di Pasqua molti francesi sono sconfinati in Liguria per fare benzina ai distributori italiani. Gesto della benzina, morì.
La pistola della pompa di benzina.
No, benzina. Potevi fare questo. La pompa
Maurizio,
no, che gesti
questo?
Fai alla televisione?
Mezzo milione di persone.
Ma che fai rivedere quel gesto?
Allora, posso fare un ringraziamento particolare a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie,
perché
grazie
il scorso semestre l'indagine Audiradio ci ha premiato con.
Si è ricordato presto.
Abbiamo sfondato quota 500.000 ascoltatori settimanali. E adesso siamo quasi a quota 700.000 ascoltatori settimanali.
Bravi ascoltatori.
Dove? No, è vero.
Bello.
Dove? No. Su Audi Radio, cazzo! Oh,
700.000?
Sì, ogni settimana. 700.000 ascoltatori. Questa è la tua ultima stagione, Maurizio. Hai rotto il cazzo. 700.000 ascoltatori.
Giusto. Peleggiamo. Da Meloni, peleggiamo. Cioè, dai dati a Katsum, così.
Ma che cazzo dici?
Cioè, inventi. 700.000 sono tantissimi.
E siamo
nella settimana.
Nella settimana ci ascoltano 700.000 ascoltatori.
Nei 7 giorni, ma
nei 7 giorni.
A settimana anche.
Lo so, faccio pure io.
Che vuol dire si accapa? Questo tu sei arrivato a Bruno Benvenuti, dimmi la verità.
No, cioè, ma c'è un momento nel quale uno dovrebbe capire che forse è il momento un attimo di respirare.
No, e di andarsene in pensione, no, e di non rompere più i coglioni al prossimo.
No, anche tre mesi in un centro tipo Messeghe.
Allora, il carburante costa meno in Italia che in Francia. E quindi cosa fanno loro? Quelli che stanno a Parigi, che so, prendono la macchina, vanno
da Parigi, non credo che convenga,
vanno in Italia e mettono il pieno. E mettono il pieno. E poi tornano a Parigi. E poi lo rimettono prima di arrivare.
Esatto.
Radio Rock Podcast.
Lambrini Girls con Cult of Celebrity. Sentiamo.
Attenzione Martina, non confondiamo l'oro con il morchione.
Morchione.
Buona giornata a tutti e buon fine settimana. No, godetevela.
Non confondiamo l'oro con il morchione, Mauri. Chiamate Vasucchi per chiarire, ci scrive qualcun altro. Certo. Oh, ma ve carmate, scrive Marianna, giustamente. Maurizio ce l'ha con te. Hai esagerato, hai passato il segno questa mattina, da questo punto di vista.
Sì.
Vuoi mettere le pompe nostre con quelle francesi? Non c'è paragone. Posso dire? Non c'è paragone. Da questo punto di vista, allora, io sapete che non sono un nazionalista, non sono un una persona
Pasradan.
No, non sono un Pasdaran, non sono una com'era un Pasaran. Non sono una persona paesana che ama la rivalità con la Francia.
Per me
i francesi sono amici, sono fratelli, sono persone per bene, tutto quanto. Ma non c'è paragone, le pompe nostre con le pompe loro, non c'è paragone. Abbiamo acquisito
una marcia in più noi.
Vabbè, ragazzi, ma voi mentre sei un Hezbollah per caso? Sei un Hezbollah. Signor Hezbollah. Vai, sentiamo ancora, vai.
Ritornerai. Lo so, ritornerai. E quando tu sarai con me.
Lo sai che lo prende un po' Bruno?
No, è lui.
Devo dire la verità.
No.
Lui no.
Probabilmente è lui.
Buongiorno schifosi, sono uno dei 700.000 ascoltatori che avete sfonnato.
Sì,
sfonnato 700.000 ascoltatori.
Bene.
Siete delicati.
Buongiorno, attenzione. Arrivano i... Molto bene.
Radio Rock Podcast.
Ed erano i... Con... Molto bene, allora andiamo avanti con i vostri messaggi. Mazza, bravo Bruno Pizzul, che canta. Bruno Pizzul.
Beh, ci ha regalato tanta buona musica.
Che c'entra Bruno Pizzul adesso? Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, ho acceso la radio da pochi minuti e sono sicuro che il signor Maurizio Maniconi avrà fatto qualche danno come al solito.
Tu ci scherzi, però stamattina è successo veramente l'inverosimile. Elon Musk, Maurizio, ha aperto un profilo su TikTok.
E io che c'entro, scusami.
Adesso lo spieghiamo. Per la prima volta nella sua storia ha espresso un profilo di TikTok.
Ha aperto,
Alessandro, sì, sì, sì. No, allora, no.
Ha espresso il suo profilo.
E cosa ha pubblicato? Vediamo se indovinate. Cosa ha pubblicato come prima cosa, come primo post?
Sarei tentato di dire una boiata tipo, eccomi qua, pace all'anima del cavaliere.
No, no, no.
Ma o una cosa del genere, tipo, tipo una roba stupida così. Ehi, giovanotti, seguitemi.
No. Un balletto.
Attenzione, che hai detto? Che hai detto?
Ehi, giovanotti, seguitemi. Cioè, un invito a seguire il suo profilo? Non mi di.
No, però Giovanotti è giusto.
Ha pubblicato un video suo insieme a Giovanotti.
È rivolto a Giovanotti.
Davvero?
Sì.
Ma non è vero. Dicendo... ma che stai? Ma che...
Allora, leggo qua. Attenzione. Dove Elon Musk ha aperto un profilo su TikTok. Primo post, un video dove sprona i giovanotti a essere entusiasti del futuro. Cioè, praticamente dice ai giovanotti all'ascolto.
Sì, è tipo, la persona adatta da dire, per dire questo.
Fabio, cose. Veramente tipo, eccomi qua.
Allora, no, essere entusiasti, eccomi qua, è più centrato su se stesso, no? Eccomi qua io.
Invece Musk è più altruista. Sembra
proprio una boomerata. Ehi, ragazzi, all'ascolto.
Siate entusiasti. Però, effettivamente, c'è un po' sta cosa. Che prima poi che cazzo metti? Ma che metti?
Ma niente, ma metti una cosa tipo una ripresa.
Io pensavo tipo un balletto.
No, metti una ripresa di una macchina che fai, una ripresa al PC.
No, ma se è il suo profilo, non può.
È il suo profilo, è il suo profilo.
Allora, metti una cosa che stai a cucinare.
Oh, intanto allora, intanto devo dire una cosa.
Non ti giri gli occhi.
George Clooney ha è bellissimo. Ha accusato Trump, la Casa Bianca, di crimini di guerra. La risposta meravigliosa della Casa Bianca: l'unico persona che commette crimini di guerra è George Clooney.
Ma quando?
Ma quando mai?
Quando e come?
Papà Pero ce l'ha scritto alla fine. Cioè,
ma scusa, ma che cazzo di
madonna
ti
che dice che i suoi film sono
terribili? Vabbè, ho capito.
No, 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 chiedi il perché tu.
Adesso lo diciamo, cazzo. Vabbè, allora, dice che sarà di una merda o spoiler le notizie.
Detto questo.
Guarda che sei clamoroso.
Periodo molto particolare.
Ho capito, ma dura da 8 anni questo periodo.
Vabbè, i periodi sono lunghi.
Vabbè, lo so. Allora, la Casa Bianca risponde così alle critiche di Clooney verso Trump. Clooney dice: Trump commette crimini di guerra. E la Casa Bianca risponde: l'unica persona qui che commette dei crimini di guerra sei tu, caro George Clooney, per i tuoi film schifosi e la tua pessima capacità di recitare. Questo è un crimine di guerra, molto peggio di noi che bombardiamo. Fai molti più danni di noi che bombardiamo.
Adesso che ci penso, hanno ragione dalla Casa Bianca.
Allora, Dolce
Gabbana. Scherzetto.
Dolce
Gabbana.
No. Dolce e niente. Dolce e niente,
caro Mauri, perché,
sì, perché Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce e Gabbana. Quindi,
ma dai, quindi sarà Dolce e Dolce.
Dolce e niente.
Ma Dolce e niente è brutto.
Dolce e caffè. Dolce e caffè.
Bravo, Dolce amaro.
Dolce caffè ammazza caffè. Attenzione, si è saputo ieri, ma le dimissioni risalgono a dicembre. Attenzione, perché Melania Trump ieri è apparsa a sorpresa in TV e ha detto: io non sono mai stata amica di Maurizio Paniconi.
Non voglio, ho sbagliato.
Di Jeffrey Epstein: non sono mai stata amica. Attenzione, è presentata la lista dei film che parteciperanno al prossimo Festival di Cannes dal 12 al 23 maggio.
Dai,
nessun film italiano.
Già.
Niente, manco uno, né tra quelli in concorso né nelle sezioni speciali. No. E perché è presto detto? Perché il cinema italiano è una merda. Questa è la situazione, purtroppo. Lo certifica i nostri amici francesi. Il cinema italiano fa schifo. tranne pochissime eccezioni.
Tipo?
Le daremo dopo. Che sono tante.
Tutte
però,
tante.
Sono tante. Il pinguino, attenzione, il pinguino è stato dichiarato specie in pericolo di estinzione.
Vai, un'altra.
Pinguino imperatore.
Poverino l'imperatore.
Allora, molto bene le italiane, molto bene le italiane in Coppa. La Fiorentina perde 3-0 prende 3 gol, Maurizio, non segnandone neanche uno con il Crystal Palace. Mentre il Bologna, però, dai, in casa dell'Aston Villa, no Maurizio, a Birmingham,
a Bologna.
A Bologna, bravissimo, perde 3-0 in casa Birmingham. 3-1 in casa
a Birmingham, a Bologna.
Bravissimo. Cristo. Mentre la Fiorentina è stata battuta da casa dal Crystal Palace in Inghilterra per 3 reti a Crystal Palace all'Artemio Franchi. Per 3-0, Maurizio.
Vabbè, però siamo pure arrivati verso le finali. Insomma, ci può stare che incontri i rivali più forti.
Non ci deve stare.
Non ci deve stare, vergogna.
E faremo qualcosa per impedirlo al più presto, naturalmente. Vai, sentiamo. Just for fun.
Sempre pronto a prendere un giorno di malattia. Sempre attento a imboscarsi nel posto giusto. Sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Er Medico in prima linea.
Er Medico, ma ancora al computer sta. Dai, su, basta lavorare.
Ma se, ma chi lavora? Ci mancherebbe, sto a giocare.
Ma perché? Lei gioca al computer durante il turno di lavoro?
No, ma che scherzi. Ogni tanto mi faccio pure un pocherino con Gino e Portantino. Se no capirai, con lo schermo l'occhio gli butti.
Ma oggi non è il compleanno di suo figlio. Ma che ci fa ancora qua?
E me nascondo. Tutti quei ragazzini in giro per casa, sai che palle.
Ma se mi ha fatto comprare anche il tubo sparacoriandoli. A proposito, ma il tubo dov'è?
È questo che c'ho a mano.
Ma no, quella è la sonda per la rettoscopia.
E allora il tubo non l'ho messo.
Ma come?
Sto scherzando, è una battuta.
Ah, il solito tuzzerellone. E oltre al tubo sparacoriandoli, cosa gli ha fatto per regalo?
Ma perché? Gli devo fare pure il regalo. E mo come faccio?
Ho un'idea per un regalo speciale. Qualcosa che i soldi non possono comprare. Qualcosa che renderà il suo bambino orgoglioso del suo papà. Chiamiamo Gino il Portantino.
Dai, bambini, un attimo di silenzio. Zitti, zitti! Ber, bravi! Adesso venite tutti qua che se mettiamo un circolo, dai!
Sì!
Ora il papà del nostro festeggiato, Er Medico in prima linea, farà un regalo incredibile al suo bambino. Ci racconterà del suo incredibile lavoro da medico.
Sì!
Ciao a tutti, bambini, e auguri a mio figlio.
Sì!
Allora, parliamo del mio lavoro.
Sì!
Diciamo che...
Sì!
Oh, avete rotto il cazzo.
Oh! Lui ha detto una parolaccia.
Tuo padre è un maleducato.
Tuo padre è cattivo.
Sì, c'è un padre brutto.
Papà, mi ha rovinato il compleanno.
A Gino, ma dici che ho esagerato?
No, ma che, anzi, tanto che non gli hai menato.
Just for fun. Radio Rock Podcast.
Papa Roach con Last Resort. Tanto hanno dato per morto Michael J. Fox. Non so se l'avete visto. L'ha stato dato per morto.
Sì.
Dalla CNN, che erroneamente ovviamente ha dato la notizia della morte dell'attore, il quale ha avuto modo di smentirla. Dicendo non sono morto. Quindi attenzione, non vi do questa notizia, non sono
era
ancora
a festeggiare ad Hollywood
morto, purtroppo poi però è morto
durante
i festeggiamenti, è venuto a mancare, dobbiamo dare questa notizia.
L'ha riportato Michael J. Fox,
l'ha riportato dalla CNN. No, sei morto, dunque io non
lui
sono
lui che ha risposto è
dico
vero.
Che sei morto, e allora cosa
adesso stai morendo,
vergognati
ora.
Intanto su Repubblica, molto interessante, c'è un'intervista a Jonathan Safran Foer, che lo conoscerete, è un importantissimo scrittore ebreo, ha scritto dei romanzi bellissimi, fra cui Eccomi, Ogni cosa illuminata, e in Italia è pubblicato da Guanda, se non lo conoscete recuperatelo perché è
bravissimo,
è un autore veramente fantastico, molto molto bravo. Tra l'altro lui ha scritto anche un bellissimo saggio che si chiama Possiamo salvare il mondo prima di cena, perché il clima siamo noi, dedicato proprio a quello che si può fare responsabilmente, come per esempio smettere di mangiare la carne e fare altre cose per cercare di salvare il mondo dal, per esempio, dal cambiamento climatico. Sì. E gli hanno domandato insomma come vedeste la situazione attuale. Lui dice: bombardamenti in Libano sono orrendi e mettono a durissima prova una pace già molto fragile. È molto difficile giustificare simili azioni di Israele come autodifesa. E poi dice questo: bisogna distinguere Israele, che non ha una sola volontà come paese, e il governo di Netanyahu. La logica politica del premier e del suo esecutivo tende più alla guerra che alla pace, perché la guerra semplifica, la pace complica. La guerra unisce i cittadini impauriti, la pace impone concessioni, responsabilità e immaginazione. Certo, Israele deve affrontare molte minacce, da Hezbollah all'Iran, ma il governo non è serio se si dimostra disinteressato alla de-escalation. E poi dice che credo che i danni fatti da Netanyahu, per esempio a Gaza, siano reali, profondi, ormai sopravviveranno anche al premier. Netanyahu ha provocato danni enormi perché a molti ora Israele sembra meno un rifugio di democrazia e più uno stato segnato dalla guerra permanente e dall'uso massiccio della forza. Le conseguenze a lungo termine saranno gravissime. isolamento diplomatico, una perdita generazionale di empatia per Israele, un'ulteriore rottura morale con la diaspora degli ebrei, lo svuotamento del significato fondante di Israele basato su sicurezza, legittimità e reciproco rispetto democratico. Un popolo segnato dalla catastrofe come quello ebraico dovrebbe sapere bene che la supremazia militare non coincide con la tenuta morale. La tragedia è che la causa storica di Israele non è mai stata soltanto la sopravvivenza, ma la creazione di una società degna della sopravvivenza. Quando un governo dimentica questo, mette in pericolo non solo la sua reputazione, ma anche il suo futuro. Qualcuno dice che gli domandano, no, che Trump sia, ne parlavamo ieri, manipolato da Netanyahu. Lui dice: manipolato è una parola troppo semplice, rischia di far passare Trump come una vittima passiva del premier israeliano. Credo che invece gli interessi dei due convergano. Netanyahu si giova di un presidente americano massimalista e prono al concetto che la forza segni la storia. Allo stesso modo Trump beneficia di simili alleanze che giustificano l'uso della forza. Il rischio più grande è una radicalizzazione reciproca in cui l'uno giustifica i peggiori istinti dell'altro. Insomma, devo dire molto... molto. Tra l'altro gli chiedono anche... conto che sempre più commentatori della destra americana, ma influenti commentatori come Tucker Carlson, per dirne uno, e la base MAGA sembrano molto critici. Lui dice: sì, ci sono fratture sempre più evidenti su quel fronte, ma non la definirei una rivolta, per ora mi sembra solo dissenso. Tuttavia cresce la tensione nel movimento MAGA, deluso da un'altra guerra in Medio Oriente, nonostante i programmi America First.
Sì, certo.
Ma allora hanno votato Trump. E tutto quel movimento si basa sul fatto che basta, non ci importa più niente del mondo, altri, guardiamoci, esatto, gli affari nostri, esatto, e il cortile di casa nostra, al massimo gli stati qua vicino. È un anno che sta a fare esattamente il contrario, per cui è chiaro che anche la base del diciamo dei movimenti che lo hanno appoggiato lo sta criticando fortemente, ed è un'altra di quelle cose di cui Trump ha paura in ottica midterm. Ecco perché continua, no, a sviare, perché queste midterm diranno se magari anche qualcuno dei suoi farà venir meno l'appoggio, e lì potrebbe essere davvero per lui un problema.
C'è un bellissimo articolo di Amira Haas che è uscito su Haaretz, il quotidiano israeliano Haaretz. Lei è una giornalista israeliana, come sapete, che è poi stato tradotto da Internazionale di un paio di settimane fa, credo. E qui lei dice: il titolo è "Il governo israeliano alimenta l'antisemitismo". E dice: Israele è pericoloso per gli ebrei, proprio perché si presenta come il rappresentante di tutte le generazioni del popolo ebraico. Quando insieme agli Stati Uniti bombarda l'Iran e schiaccia il Libano in una morsa, costringendo centinaia di migliaia di persone a lasciare le proprie case, lo fa nel nome di tutto il popolo ebraico, non solo nel nome dei suoi cittadini ebrei. Mentre continua la guerra di annientamento e vendetta contro i palestinesi, ormai confinati nel 48% della striscia di Gaza, si pone come ambasciatore per ebrei di tutto il mondo. Quando lascia campo libero ai coloni e alle unità antiterrorismo sotto copertura per massacrare i palestinesi, ha in mente gli ebrei della diaspora che verranno a stabilirsi nel suo territorio o perlomeno investiranno lì le loro ricchezze. Quando accelera l'espulsione dei palestinesi dalla Cisgiordania e rinchiude nell'enclave che progettava da tempo, Israele lo fa pensando ai milioni di ebrei che potrebbero essere ancora costretti a scappare e emigrare finalmente nel paese quando l'antisemitismo aumenterà. È una specie di circolo, di cortocircuito, no? Dal 3 al 14 marzo ci sono stati almeno 7 episodi di violenza contro sinagoghe e scuole ebraiche in Canada, Europa e Stati Uniti, senza provocare vittime. La scelta di istituzioni religiose come bersaglio di attentati esplosivi, anche se si tratta di ordigni artigianali, puzza di antisemitismo. Queste istituzioni sono bersagli comodi. Un attacco contro una sinagoga, anche se inizialmente pensato per essere simbolico, indica un desiderio di instillare paure e danneggiare gli ebrei anche in altre parti del mondo. Un attacco a una sinagoga nella diaspora, in particolare, è l'immagine speculare della pretesa di Israele di rappresentare ogni ebreo ed è quindi molto stupido. Potrebbe incoraggiare le persone a trasferirsi nella terra fra il fiume e il mare, il contrario di ciò che sarebbe negli interessi dei palestinesi. Quindi proprio c'è una, come dire, veramente un cortocircuito, sì, un piano inclinato pazzesco.
Per cui gli ebrei e gli israeliani, in questo momento, che non sono d'accordo con Netanyahu, secondo me hanno proprio il dovere morale di esporsi, anche per questo, sì, certo, però anche per questo, proprio per evitare però questo clima di odio che inevitabilmente viene coltivato. Quindi per evitare di tornare a questo circolo vizioso e ritornare a cose che abbiamo già vissuto, a maggior ragione adesso chi è contrario si deve alzare.
Gli attacchi sono anche espressione di un desiderio di vendetta, vendetta per una famiglia spazzata via, per un quartiere scomparso, per i bambini estratti tremanti dalle macerie. Ma chi meglio di Israele e dei suoi cittadini ebrei può capire il desiderio di vendetta? Dal 7 ottobre 2023 la vendetta sadica è stata il principio guida per troppi agenti penitenziari, soldati, coloni, ufficiali di polizia e informatori. Non è la stessa cosa, direbbero i nostri politici e diplomatici. Avrebbero ragione, perché la vendetta israeliana serve l'antico scopo geopolitico di ripulire il territorio da tutti gli abitanti arabi. E la vendetta contro di noi è fine a se stessa, priva di pianificazione. tra il 13 e il 14 marzo un ordigno è stato fatto detonare vicino al muro esterno di una scuola ebraica ad Amsterdam. 24 ore prima, il 12 marzo, un ordigno simile era esploso vicino a una sinagoga a Rotterdam. Il 9 marzo è toccata una sinagoga a Liegi, in Belgio. In precedenza, il 6 marzo, erano stati sparati alcuni colpi di arma da fuoco contro una sinagoga a North York, in Canada. E il 12 marzo un uomo armato ha sfondato con il suo veicolo l'ingresso di Temple Israel, una sinagoga riformata di Detroit. I poliziotti hanno ucciso l'autista, identificato poi come un uomo libanese la cui famiglia era morta nei bombardamenti israeliani. In tutti i casi la polizia ha risposto con prontezza, in alcuni casi un'organizzazione sciita ha rivendicato gli attentati. Su X, il ministro degli esteri israeliano Saar ha scritto: a Rotterdam è stata attaccata una sinagoga, ma i Paesi Bassi hanno ritenuto più importante intervenire nella menzognera denuncia del Sudafrica contro lo Stato di Israele. Vergogna. Anche la sua vice, Haskell, ha usato X per impartire lezioni ai Paesi Bassi, pur se con toni più indulgenti. I leader europei si trovano di fronte a un momento storico che impone di scegliere fra l'islamismo radicale e i valori della civiltà democratica occidentale. Non chiederò mai scusa per aver difeso il popolo ebraico in Israele e nella diaspora. Per me è un dovere morale. Perfino il presidente Herzog ha espresso solidarietà agli ebrei nei Paesi Bassi in una conversazione con il leader delle comunità ebraiche di Amsterdam e Rotterdam. Qualcuno di loro ha mai chiamato la polizia israeliana per intervenire contro l'ebraismo radicale che ogni giorno scatena dei pogrom in Cisgiordania? Naturalmente no. Loro e gli altri politici israeliani che rimproverano gli europei e gridano all'antisemitismo anche per una scritta su un cimitero battono tutti i record dell'ipocrisia. Altrettanto fanno i leader delle comunità ebraiche della diaspora, che continuano a sostenere Israele qualunque cosa succeda e non sconfessano neppure la violenza dei coloni. Questo rende facile attribuire a ogni ebreo della diaspora la complicità e il sostegno a tutte le atrocità commesse da Israele e dai soldati dai coloni reclutati per questo scopo. Va bene, molto interessante, molto interessante, molto lucida, come al solito, analisi di Amiras, ripeto, giornalista israeliana che scrive su un quotidiano israeliano che si chiama Ares. Ottimo, va bene, vi parlo di una cosa molto bella ed importante adesso però.
Rock Promotion.
Dal 1973 Svea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico, con oltre 130.000 articoli fra magazzini e punti vendita. Svea è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori e piccoli rivenditori, dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza, fino a climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati e tanto altro. E tra l'altro è vicinissimo alla sede di Radio Rock, perciò potete unire anche le due cose, venire a trovarci a Radio Rock e passare alla Svea. Personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misure, grazie al laboratorio interno realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. Svea è in via Giuseppe Miri 18, a due passi dalla sede di Radio Rock, e via Rapagnano 101 invece zona Fidene. Svea.
Radio Rock Podcast.
Allora, lo riporta Repubblica, la Calabria, Regione Calabria, darà 1000 euro al mese agli studenti universitari. 1000 euro al mese. Se potessi avere...
Cioè, proveranno a far passare questo provvedimento.
No. La Regione Calabria darà 1000 euro al mese a ogni studente universitario. 1000 euro al mese per ogni studente canadese che all'università sia in regola... Calabrese, Maurizio.
Canadese.
No, i canadesi in Calabria, che c'è? Allora, che
in
ogni...
Per farli rimanere a studiare lì, per fargli scegliere un ateneo della regione calabrese.
Che sia in regola con gli esami e mantenga una media alta.
Allora, anticipa lui le notizie, bravo, anticipo io, sono...
No, ma lui veramente dato... Maurizio, lui... l'abbiamo letta stamattina alle 6.20, quindi che
sì, no, ma a parte questo, voglio sapere il suo
perché d'approccio. Lui ha messo quella virgola, no, che serviva. Ha messo quella virgola che serviva.
La virgola lì,
poi ti tiro un cellulare. Ti divido la testa. La testa in due. Perché ti tiro il cellulare così.
Il cellulare.
Così, vedi, dettaglio qua.
Dettaglio.
Il cellulare.
Vabbè, allora, il presidente della Regione Calabria... Maurizio. Roberto Occhiuto. Lo chiama reddito di merito, lo aveva annunciato nel corso della campagna elettorale che ha preceduto la sua riconferma, e annuncia sarà uno strumento per trattenere i nostri ragazzi, bravo Ale, offrendo loro una ragione concreta in più,
ragazzi,
per restare a studiare in Calabria. Vuoi un caffè, Mauri? E costruire qui il proprio futuro. Si parte dal prossimo anno accademico, a quanto pare non ci saranno limiti di reddito né vincoli. 1000 euro, pam, si potranno spendere liberamente, ma sui dettagli in presidenza hanno la bocca cucita. Claucca, perché Claucca. Pensate che secondo i dati dell'osservatorio ANCE, ogni anno 23.100 studenti calabresi vengono a Roma a ascoltare Radio Rock. Quindi questa sì. è la cosa.
Sì, poi numeri che si trovano qua ad ascoltare Radio Rock no. si iscrivono anche all'università.
Numeri
però.
Che secondo l'ultimo rapporto Svimez sono pari al 37% della popolazione studentesca mondiale. Questa è la situazione
mondiale.
La statistica dice hanno salvato a Roma un neonato che viveva nel degrado. Molto bella come cosa, anche se mi viene da dire, se lui amava vivere nel degrado, non vedo perché devi salvarlo a tutti i costi, no? Allora, praticamente lui amava rufolare.
Sì, lui
come si dice?
Grufolare.
Neonato. Che amava
amava.
Amava fa ste cose. No, ma lo faceva le canne.
Allora, gli hanno detto: dov'è che abiti? E lui ha detto: io abito ovunque.
Sono
la mia casa è la libertà.
Così il mio tetto è il cielo.
Così ha statuito questo neonato.
Piccolo neonatino.
Che dormiva, pensate, l'hanno trovato che dormiva su un materasso.
C'è comodo, però.
Infatti.
Sotto a stazione Termini,
comunque coperto, anche per gli spostamenti,
nudo, circondato da rifiuti, calcinacci e muffe.
Oh, povero figlio,
si era preso un fornellino dove lui praticamente si cucinava la cena, no?
Le cose sue, no?
Si faceva, no? Quelle sue bistecchine,
no, le pappette di riso al massimo.
Pensate, gli agenti della polizia locale l'hanno voluto levare da lì. Hanno bussato prima alla
al cartone
all'abitazione, la porta dell'abitazione. Non c'era nessuno.
Ma non c'è neanche la porta, non c'è la porta.
Allora
c'è
hanno trovato porta. Entrano nel giardino, no? Entrano nel giardino.
Ma dove? È un depone a sciacquo.
Allora, passati
attraverso la sala da biliardo. Si sono tuffati in piscina. Hanno trovato una situazione di pessimo degrado, Maurizio. Di pessimo degrado.
Perché c'è anche una situazione di degrado bello.
Vuoi finire questa notizia? Allora, parte la nuova rubrica qui a Radio Rock. Le notizie spoilerate da Maurizio. Via con la sigla, vai.
Le notizie spoilerate da Maurizio.
Vai Maurizio, spoilerami questo, vai.
Che te spoiler?
Tutto questo.
Neonato è stato salvato.
Però che succede?
Viveva nel degrado, punto, basta. No, dopodiché se basta un'altra cosa. No, ma non è che devi insistere su una cosa che già hai detto.
Ma come va a finire?
Dopo la piscina.
Non l'hai letta
dopo
la piscina?
Che succede dopo la piscina?
Stava sul fatto. Il piccolo è stato affidato alle cure dei medici.
Incredibile.
In attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile. Probabilmente andrà a finire in carcere minorile.
Per spaccio.
Beh, per i suoi piccoli reati.
Cose là, no?
Insomma, praticamente gli hanno trovato addosso 5 kg di marijuana e hashish.
Incredibile.
Abbastanza per confezionare quasi 80.000 dosi e intascare dallo spaccio 60-70.000 euro.
Ha capito, Maria?
Lungimirante. Il ragazzino, Maria?
Già subito pronto. Allora hanno arrestato, ma secondo me sbagliando perché è stato lui evidentemente, hanno arrestato il compagno della madre del neonato, un 49enne è stato arrestato, però non entrava niente, cioè è neonato che ha spacciato.
Ma certo che era lui.
Lo so, lo fanno stile.
Allora
qualcuno scrive: hanno rotto il cazzo e poi aggiunge un porco 2D io. Che cosa vorrà dire?
Chi lo sa.
Tremava dalla paura, scusatemi, chi è che tremava? Di Safranfoer suggerisce la casa del sonno, meno famoso di altri, ma bellissimo. No, ma la casa del sonno non è di Jonathan ancora. Cioè la sala
non lo so, lo statuiremo. Certo.
Mi sembra giusto proteggere un elettrodomestico utile come il pinguino De Longhi. Oh, fra l'altro, giustamente mi mandano dal Sole 24 Ore i bombardamenti. USA e israeliani in Iran distruggono la sinagoga di Teheran. Si sono distrutti da sola la sinagoga. Tra l'altro ricordiamo che in Iran, che comunque è un governo di merda, cioè non è che lo dobbiamo ribadire ogni volta, no?
Vivono comunque
35.000 ebrei, nel senso.
Credo che sia proprio l'interesse di Israele. Cazzo. Esatto. Cioè, tutelare
la creatura sarà il futuro Adolf Hitler, secondo alcuni.
Quello del degrado?
Il futuro Adolfo Hitler. The Rock Show senza Maurizio è come antipop senza Jean-Bier. È come antipop senza Jean-Bier. Io ho studiato in Calabria.
Jean-Bier.
e manco la soppressata mi hanno dato, vai.
Cosa non si fa per farsi due chiacchiere con la russa?
Lo so. Allora, la piscina era molto sporca ed è partita la denuncia.
Sì, era per quello.
È partita la denuncia.
Ma spaccagli la faccia al direttore. Ma dai, è incazzotto un bocca. No, ma sai che fa lui? Per terra come Gesù Cristo.
Adesso mi fa.
Gesù Cristo.
Mi tira il cellulare.
Secondo me questo ascoltatore è innamorato di te, Emilio, sai?
Sa di sì.
Io penso che sia proprio innamorato di lui.
E io di lui. Attenzione, Street Fighting Man. Radio Rock Podcast. Rammstein con Deutschland. Molto bene, 8:42 minuti. 8:42 minuti primi, si diceva una volta, e 10 secondi in questo istante. 11:12 è il momento di Radio Rock Promotion. È il momento di dare il buongiorno al nostro dottore Roberto Coll di Studio Coll, che dovrebbe essere in collegamento con noi telefonico. Ciao Roberto, come stai?
Ebbene sì, molto bene, voi?
Bene, dai, è bene un po'. Devo dire, ieri sera sono andato a vedere i Diz, sold out al Monk, bellissimo concerto. Ho anche rubato un vinile per il nostro Paolino Inventa Cose.
Mannadia,
un tempo era lui a rubarli.
Adesso li rubo io, praticamente. Funziona, c'era lui, quindi dopo lo rubare io.
Anche perché Paolino è attualmente detenuto presso Regina Celi.
Devo dire una cosa: il vinile è anche semplice poi da portare. Non te lo metti
comodo,
nel calzino,
non se ne accorge nessuno.
Te lo metti, che ne so, nel cappello, no?
Dietro le orecchie.
E via, lo porti. Devo dire una cosa, Roberto. L'ho fatto rubare. Perché poi io, sai cos'è? Ho dato 30 euro a una persona e l'ho fatto rubare dal nostro.
Scusa,
l'ho
fatto rubare quel punto... un vinile da che costava 29.
Sì, da Giampiero Giuli. Ho dato 30 euro a Giampiero Giuli per rubarlo.
Fai marchette, Giampiero.
Giampiero Giuli l'ha rubato, c'ha una foto che lo testimonia. E lo stanno cercando i Diz per mare e per monti. I Diz non sono ripartiti, stanno a Roma.
Qua,
e vogliono
Roma,
ragione, vogliono giustizia. E quest'oggi saranno allo Studio Coll a farsi i denti.
Tutti i Diz.
Bene, non fa una piega.
Saranno allo.
Stanno da fare 40 impianti insieme stamattina.
Insieme a Jennifer in Paradise.
Esatto, Jennifer in Paradise. Tutti insieme. Tra l'altro, ricordo che domani sera i Diz saranno in concerto a Torino. Noi siamo partner anche della data di Torino. Perciò, attenzione, perché tra poco regaleremo i biglietti.
Regaleremo.
Loro sono 5, fra l'altro. Robert, ti tocca super lavoro oggi, perché. 5
no, non ce la faccio, è venerdì, lo sai, io venerdì non ce la faccio proprio.
Ho capito, però tu moltivi, quanti denti so? 30 denti? Perché uno un paio avrà perso.
Sì,
30
diciamo
denti,
sì,
3 per 5, 15, ho 150 denti a
alla
sistemare.
Alla fine dai, si può fare.
È lunga la storia.
Ma il pelandrone.
No, non mi va.
Non mi va. Che cosa vuoi dire, Maurizio? Cosa
che ormai abbiamo preso questo impegno, Roberto,
impegno.
E devi portare
a termine
questo
tutto, forza.
Lavoro a termine.
A termine.
Ma che fa il dentista, non devo più andare io in studio.
No,
sono
ma
tutto
ormai,
lui.
Ma ormai il dottor Cole è lanciatissimo, cioè delle altre attività parallele, no? Di vario tipo, alcune illegali, cioè voglio dire, non è
compra l'abbigliamento pure il pomeriggio del venerdì.
Bravo. Però, si è Roberto, buttato sull'abbigliamento anche.
Però, vendi pure i Rolex falsi, Robè?
Vabbè, adesso falsi.
No, per capire.
Rigorosamente falsi.
Rigorosamente.
Però sbagli.
Vedi, fa un po' di moda.
Lo studio è splendido.
Ricordi l'epoca che costavano tipo un milione perché...
Sì, come no.
Però con lo studio è facile riciclare i soldi. Tu ignori sto fatto, c'è un bel giro di contanti e tu pulisci i soldi.
Non vuole queste cose. Allora, quando ha dentro il cibo, con i denti davanti,
è uno dei Diz questo.
Ci scrive un amico dei Diz e voglio fare nome e cognome. Trattasi di Callum Francis, che dice questo: sento come se non avessi forza nel morso. Di che cosa si tratta? Prego, dottor Roberto Coll.
Del fatto che non c'è forza nel morso.
È abbastanza semplice sta domanda, onestamente. Quindi non so cosa vinco, peraltro.
Un vinile dei Diz rubato.
Rubato da Giulio. Ok, perfetto. Molto bene. Allora, in realtà, o non hai un contatto tra i denti superiori e gli inferiori, cosa che in realtà poi è abbastanza comune, perché... I denti anteriori dovrebbero sfiorare quelli inferiori, i posteriori, ciao, i superiori.
Insomma.
Sì, esattamente.
È molto chiaro.
Oppure una cosa molto più semplice, hai un problema parodontale, quindi si muovono i denti e te quando spingi e chiudi con forza non riesci a applicarla perché si muovono. e quindi è un problema parodontale, devi venire in studio e ci deve pensare l'igienista a sistemare.
E oggi inizia saranno in studio. Oh, c'è Cal, c'è, scusa, c'è Caleb Remnant,
l'altro
della
l'altro
band
Carl.
Della band The Deeds, che ci scrive: do the toll do implants need to be serviced after a few years or is it enough that they don't hurt? Cioè, dice praticamente: gli impianti hanno necessità di revisione dopo qualche anno, o basta pure che non facciano male? Dice
basta.
Ragazzi, un signore dei tizi.
Gli impianti, nel momento in cui ce li hai in bocca, sono come i tuoi denti. Sono tuoi.
Bravo.
Quindi, questo lo dici tu.
Come i tuoi denti, che fai? I tuoi denti se non fanno male per anni non vai al dentista?
Allora c'è Francesco non che esiste. Ci scrive questo:
no,
ho due punti, ho due ponti in Maryland. Due ponti Maryland,
due ponti Maryland.
In Maryland.
Per i due incisivi laterali da circa 30 anni. Agenesia. Che tutte le feste agenesia. Si porta via. Alla soglia dei 50 anni conviene smontare tutto e fare l'impianto finché c'è gengiva e osso, o meglio tenere finché dura? Francesco.
Allora, dopo 30 anni, lo sai che ti dico, contro i miei interessi e anche quelli della radio, perché poi se io non incasso non pago.
Eh certo, cioè, è via così.
Io terrei Maryland se da 30 anni stanno là, è veramente tanto 30 anni. Poi è evidente che se invece ti sei stufato, i Maryland, intanto vogliamo spiegare cosa sono i Maryland?
Sì, spiegalo, va,
io dico, ho capito.
No, sono degli elementi dentari che vengono inseriti dove manca uno, con appoggio sui denti laterali, solamente a livello interno, diciamo palatale o linguale, diciamo due alette che toccano, che aderiscono con un adesivo chimico sulla parte interna dei due denti vicini a quello mancante. Quindi tu c'è questo elemento in mezzo e due alette che tengono fermi questo dente.
Okay,
in realtà solitamente è un lavoro provvisorio in attesa di mettere l'impianto. Se però stavo là da 30 anni e non è mai accaduto niente, ma che te ne frega che sta a spendere soldi? Sentilo così. Basta.
Beh, però c'è anche da dire che l'estate si avvicina e tu devi andare a fare una settimana fuori.
Ma anche voi dovete andare a fare una settimana fuori, quindi
c'è solo una cosa che va detta per onestà. Bravo. È che più passa il tempo più l'osso si riassorbe, quindi potresti poi non avere più tempo per mettere gli impianti. Quindi la decisione deve essere più o meno definitiva.
Allora
decideremo oggi.
Francesco, vai subito con i Diz oggi stesso allo studio Gol e risolvi la querela. Grazie dottore Roberto, noi
ciao,
chiudiamo
Roberto.
Qui
ciao.
L'intervento di oggi studio call
ciao.
31 per infostudiocall.com 06 789346 WhatsApp al 334 840 7923
Radio Rock Podcast.
Afghan Weeks con House of I, tra le nostre 15 novità, assolutamente, vai, sentiamo.
Per quanto riguarda la Calabria, sarebbe interessante capire se sono più gli studenti che vanno a studiare fuori o i malati che vanno a farsi curare in Lombardia.
Ecco,
ma chissà.
Ecco, questo è interessante.
Guardiamo in altre regioni con un servizio sanitario più efficiente, naturalmente.
Allora, questo è molto interessante. Dopo daremo le statistiche da questo punto
di vista.
Sì, dopo le 9 abbiamo le statistiche di tutto.
Abbiamo tutte le statistiche che occorrono. Vai.
Menagli Mauri.
Ah, tra l'altro, a proposito di Menagli, è incredibile quello che sta accadendo a Milano. Perché la Corte di Appello di Milano, appello di Milano ha aperto un nuovo processo Ruby. Emiliano Ruby.
Beh, però Emiliano se l'ha cercato.
Allora, te la ricordate Ruby, Karima El Maroug, la ragazza marocchina?
Ruby ruba cuore,
in udienza, Corte d'Appello, nuovo processo, 22 imputate, quasi tutte ex oggettine. La cosa bellissima di tutto ciò è che è morto Berlusconi, sono morti tutti, i giudici sono andati in pensione, il palazzo è crollato, la città non ci sta più,
è esplosa.
Il mondo è cambiato, le persone sono diverse, sono fluidi, non c'hanno più
le mezze stagioni,
cioè tutto è cambiato. Questi stanno ancora a combattere questo cazzo di processo. Vabbè, comunque ci sono cose.
Che è successo di nuovo?
La giustizia, l'idea della giustizia che è lento. Alessandro,
ma qui sfioriamo.
Ci sono cose che al Palazzo di Giustizia di Milano non finiscono mai. Nuovo processo Ruby, quasi due anni dopo la morte di Silvio Berlusconi, 16 anni dopo il famoso scandalo. Sono passati 16 anni dallo scandalo e dalla telefonata famosa dell'ex presidente del Consiglio della Questura di Milano con la storia, ve lo ricorderete, la nipote di Mubarak. tre anni dopo, tra l'altro è morto Mubarak, cioè, capito? C'è su casino in Marocco.
Allora, è morta pure la nipote, quella vera di Mubarak. Basta, dai.
Lei era marocchina, credo, ma lui la fece passare per la nipote del premier, del presidente egiziano.
Però vogliamo dire che lì in Medio Oriente alla fine tutti sono un po' uguali, tutti uguali. No,
allora, tre anni dopo la soluzione in primo grado dell'ultimo processo della serie, un anno e mezzo dopo che la Cassazione aveva accolto il ricorso per saltum, una procedura rarissima presentata dai pubblici ministeri direttamente alla Suprema Corte, sei anni e mezzo dopo che Ilda Boccassini, il magistrato che aveva istruito la prima indagine, nemica giurata di Silvio Berlusconi, è ita in pensione. Non ci sta manco più.
Non c'è nessuno, Emilio, non c'è nessuno.
Sei mesi dopo che anche Tiziana Siciliano, che aveva coordinato l'accusa in aula l'ultima volta, ha lasciato la magistratura, questo processo non si ferma. Va avanti nonostante tutto e tutti. Quando moriranno tutte queste ragazze, andrà avanti lo stesso.
Con i figli,
non importa,
ci stanno, i figlioli.
I figlioli, e si va avanti così. Vai, sentiamo.
Comunque, adesso Maurizio ci spone la notizia che non è più Dolce Gabbana, vero Maurizio? Adesso apriranno una pasticceria. Si chiamerà? Diccelo, Maurizio. Dai.
Allora,
è cambiato solo il vertice.
Allora, è cambiato il vertice. No, no, ma lo stavo leggendo prima.
Escludi la pasticceria, ma
no, non lo dico così, cioè a buttar via.
Cambiato solo il vertice.
Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce Gabbana. Lo riporta a Corriere della Sera. Si è saputo ieri. Le dimissioni salgono a dicembre. Il suo ruolo alla presidenza è ora affidato ad Alfonso Dolce, quindi aveva ragione Martina, mi pare, che diceva Dolce, perché
in realtà è subentrato uno che ha lavorato per Gucci.
Dolce Gucci. No, Alfonso Dolce è fratello di Domenico, già CEO del marchio, ora è presidente, quindi è Dolce.
Il
marchio aveva un debito pari a 450 milioni di euro. Nei mesi scorsi aveva suscitato qualche interrogativo nel fashion system l'assenza di Gabbana alle sfilate di alta moda e alta sartoria organizzate a Roma, come il fatto che lo stilista avesse deciso di trasferirsi a Dubai lasciando Milano.
Milano.
Non andare avanti.
Nel senso buono. Allora, attenzione. Volta Gabbana, possiamo dire a questo punto?
Sì, possiamo dire.
Volta
poi
Gabbana,
che cosa fai? Tu te ne vai e sparisci così da Milano?
Radio Rock Podcast.
Da Bizarra, loro sono i Pixies su Radio Rock, venerdì 10 aprile 2026, sono le 9:07 minuti, amici di Torino e dintorni, mi raccomando, pronti a giocare con noi.
Gioca e vinci con Radio Rock.
Allora, sabato 11 aprile, Dizzy in concerto alla CPG di Torino. Guardate ragazzi, è stato talmente bello il concerto ieri sera a Roma. Il concerto organizzato e promosso da Radio Rock che noi bissiamo domani 11 aprile siamo insieme ai Diz al CPG Torino. Io ho il treno più tardi dopo pranzo e mi farò questo weekend torinese, mi vado a vedere il concerto domani sera con i nostri amici, penso che verrà con me anche Maurizio Paniconi. Che insomma più volte ha
magari se me l'avessi chiesto
lo so che andrei adesso, vieni no? vieni con noi. Allora attenzione,
con noi chi?
Io, Ale, no?
I Diz,
Martina, insomma noi.
Ci siamo organizzati.
Ti vuoi venire anche tu? C'è posto anche per te, Maurizio.
La cricca, Mauri.
C'è posto anche per te, ti vendiamo il biglietto, qual è il problema? Non c'è problema. Attenzione, oltre al live del Monk Roma del 9 aprile, cioè di ieri sera, live sold out, bellissima serata, la band di Brighton sarà anche a Torino per un altro imperdibile show e quindi le prevendite sono disponibili su Dice. Radio Rock vi regala però un biglietto per l'evento di Torino, invia ora un messaggio Telegram o WhatsApp al 3899 106 600 col tuo nome, cognome, la parola Diz, i vincitori saranno ricontattati domani sabato 11 aprile Diz in concerto al CPG Torino, strada delle Cacce 36 a Torino, per l'appunto Radio Rock è tutta un'altra storia.
Radio Rock Podcast.
A Gabbana almeno lascia Milano.
Buona. Allora, 480 milioni di debiti, un vero marchio di successo. Ma tu dovresti sapere, se conosci un minimo la finanza, che paradossalmente chi ha più successo ha anche più debiti. Funziona così. Non puoi avere successo senza avere tanti debiti. Voglio fare tanti buffi.
Pensi, no, vale. Dolce Gabbana, un colosso, dici, sarà un'azienda sanissima.
Vale
per tutti, tranne che...
Per me,
per sua maestà, De Laurentiis,
bravo, cioè, chiaro. Ma non è l'indicatore, cioè l'indicatore, il debito non è l'indicatore del successo. Cioè, tu puoi avere grandissimo successo e avere anche tanti debiti, perché il debito è una misura, anzi, quasi paradossalmente, è quasi un indicatore del fatto che vai bene.
però c'è un motivo, lo so che questo sembra paradossale, però c'è un motivo che in altri capitalismi meno straccioni del nostro il debito non è la dimostrazione che sei simpatico alle banche, ma di solito il debito strutturato, cosiddetto, è la dimostrazione che il sistema ha fiducia in te, e quindi il successo è quello, cioè che è come se avessi dei soci importanti nelle banche che dicono ok, noi investiamo su di te perché pensiamo che sia. Poi il problema nostro è quello che, per esempio, quando ci fu la Lazio di Cragnotti, legava Geronzi a Cragnotti, in cui, o Geronzi a Tanzi, in cui si davano soldi per altri motivi, e quindi nel caso di Tanzi, poveraccio, là il fallimento nasce dal fatto che Geronzi voleva rientrare degli altri,
esatto, bravo,
degli altri debiti nel,
poi succede così, a un certo punto, certo, ti suonano e dico ok, adesso ci ridai tutto domani,
esatto, però in Francia, in Germania, diciamo, il debito è veramente un indicatore di successo, perché vuol dire che, cioè, continui a fare un debito strutturato perché loro sanno che tu avrai,
allora,
successo.
Ma che ne pensa Boris degli Engine de Portland, dei Potrin, che de Portland,
ma che io non so niente,
cioè, il nuovo fenomeno Engine de Potrin merita un cortometraggio o no?
Ma cos'è? Non so.
Meritano
questa
meritano.
Canzone sulla quale sei entrato ballando è la loro.
Ma dai,
vanno in giro con le maschere, le cose, eccetera. Allora, ora intanto, mi porca pupazza, mi confondete con sto Dolce Gabbana. Stavo accendendo il mio PC e dovevo inserire la password.
Ma adesso si chiama Dolce Dolce?
La inserivo e mi continuava a dare il messaggio password errata. Stavo sbroccando. Poi mi sono reso conto e continuavo a scrivere Dolce Gabbana. Perché? Dolce Gabbana, colpa nostra. Invece della password corretta. Vedete che sei dissociato.
Dolce Gabbana.
Dolce Gabbana. Ci vostra, mi fate il lavaggio del cervello, Dolce Gabbana.
È morto anche Africa Bambata. È vero. Che mi sono fatto la prima pubblicata insieme a lui.
Con Africa Bambata l'hai pubblicata?
Io Africa Bambata ho fatto un'altra, allora, prima volta,
una cosa, io ma sono bombata. Io Africa Bombata me lo sarei pubblicato molto volentieri. Ah, no. Che cosa c'è? Cosa dici?
Africa bombata.
Allora, bombata, Boris, ho divorato. Something very bad is going to happen. Cosa ne pensi tu?
Figo. Ultime, prime due molto belle.
Allora, attenzione, perché prima di parlare dei film in uscita in questo weekend, faremo un piccolo focus sulle serie TV che ci hanno chiesto i nostri ascoltatori di raccontare. Su o giù, chissà. Scusa, ma non è tanto strano che siano morti tutti. Erano tutti vecchi che ragazzine. Uno potrebbe anche suggerire, quelli del, perché va avanti il processo Rubi ancora, corte d'appello, 22 oggettine, è morto Berlusconi. Basta, oh. A Bocca si è andata in pensione e vanno avanti.
Vabbè, non è che ti devi, cioè, pure Epstein è morto, mi pare che continuano.
Giusto. Sì, ma il problema è che erano ultra settantenni che si trovavano con le sedicenni grazie al potere e ai soldi.
Incredibile,
è la rivelazione.
Non è mai accaduto, ragazzi.
Questa è la rivelazione.
Non è mai successo.
Raga, Dolce e Dolce, se uno fa una ristrutturazione da 350 milioni di euro, fanno una pasticceria, dai. Fanno bocconotti, cannoli, sfrongolotti. Ma tutta sta roba qua, dai.
Beh, allora.
Tu pensa che Aurelio De Laurentiis ha anche una società che fa gelati. Lo Stecco Lecco.
È bello.
Che porco.
È bellissimo. E il come si chiamano quelli che vendono, noleggiano e comprano auto di lusso?
Fanno leasing. Sì,
quelli che noleggiano, comprano e vendono
luxury rent car.
Appena comprato una macchina da 2,3 milioni di euro e io ho pensato, ma perché non li dai ad Alison Santos?
Giusto.
Sì, bravo.
È giusto. Boris, come la vedi Sydney Sweeney nuova 007, scelta walk o scelta per le sise? Attenzione.
Credo che siano entrambe le
walk per le sise.
Walk per le sise.
Walk per le sise. Bene. Quindi questa è la risposta.
No,
walk
no,
per...
bello, no, bello,
bello, bello, mi va bene, mi va bene.
Credo che sia uno degli episodi più enorme sopravvalutazione di un'attrice, di un sex symbol. Cioè, nel senso, credo che il mondo sia impazzito per lei non avendo capito bene che cos'era, come fece con Scarlett Johansson. La differenza è che Scarlett Johansson almeno ha un talento d'attrice, mentre Sweeney manco quello.
Niente, ragazzi, qua
l'ha
la situazione
piano piano.
Qua la situazione è molto 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 complicata. Grazie per averci portato i diz visti ieri per la prima volta dal vivo, sono micidiali, ci scrive Gabriele, e grazie, non c'è da niente, scusa, non ho capito. Dacci qualche cosa. Allora, buongiorno. Pochi giorni fa ho finito la seconda stagione di Paradise, forse il filone post apocalittico che adoro, non è dei più originali, ma quanto sono bravi gli attori principali. Boris, concordi?
Ma il problema è che il post apocalittico si attaglia perfettamente alla nostra situazione attuale. Cioè, i generi che virano sul thriller, sull'horror, funzionano quanto più la realtà si avvicina a quelle paure o quanto più ne è lontana, cioè non quando sei in mezzo. Il post-apocalittico adesso è quasi neorealismo, nel senso che tu hai paura di svegliarti e trovarti in quella condizione. Gli attori di solito sono bravi, va detto, perché per chi ha fatto, che ne so, teatro, cinema, lo sa. Cioè, quando tu devi lavorare sull'eccesso è molto più facile che lavorare sul cesellare. E quindi in quei contesti l'abito, la location, fa il monaco. È veramente difficile essere incapaci, insomma. Ripeto, è sempre il solito discorso che faccio sui film sul pugilato. Quando fai un film sul pugilato devi fare tre espressioni e dire due cose. Se le sbagli è un po' colpa tua.
Allora, signori, tra poco esce la quarta stagione di From. Cosa ne pensi?
Non l'ho visto. From. Non ho visto neanche le prime tre.
Di nuove uscite, è uscita la quinta di The Boys.
Ah, The Boys.
Però posso dire che io dalla terza
basta. No, ma come
basta con The Boys? Io non l'ho vista manco una.
Ma come
quindi,
non l'hai
mai visto?
Lo devi recuperare. Bellissimo, uscita.
Quanto è figa Rooster?
Ve lo dirò quando la vedrò.
Ah, bravissimo. Boris, io non riesco a vedere più niente.
Che sei venuto a fare oggi? Bond andava?
Allora,
ragazzi, ma provateci a vivere nella mia vita. Cioè, sapete quante ragazzi, ne escono nuove?
Ragazzi, non c'è bisogno. Oggi Boris è venuto a vedere, a parlare di Aldair Cuore Giallo Rosso, documentario su Aldair scritto da Boris Sollazzo, che uscirà il prossimo 21 di maggio.
Vogliamo dire questa cosa?
Ormai ho detto.
La quota di... No, la quota... come dire, la quota di insicurezza che uno ha. Che oggi lui mi ha fatto vedere la locandina.
Sì.
E per la prima volta mi è sembrato vero. Nonostante dove c'è nel scritto... frattempo l'abbia scritto effettivamente insieme a...
Sia stato girato?
Allo straordinario Shady Shoppi. È stato girato. Hanno continuato tranquillamente dalla produzione a mandarmi le cose per controllarle. Tutto quanto... E poi ho firmato anche un contratto.
Ma è la vita che ti ha reso.
Ma nel momento, ma ci credo solo adesso che lo vedo.
Allora c'è scritto a chiare lettere sulla locandina, sceneggiatura di Shady Shoffi, Boris Sollazzo.
Non
e tra
ci credere fino a quando
aggiungo,
non lo vedi.
Aggiungo
sì,
anche
lo so. Però
aggiungo
adesso anche c'è qualcosa che posso mandare in giro, capito?
Che c'è scritto in collaborazione con AS Roma e Radio Rock, quindi insomma, giuro.
Sì, e questo però un po' lo fa sembrare questo un po' lo fa sembrare un film di Marcia Caratonda,
sì,
no?
Lo è.
Cioè, secondo me
un pochino lo è.
La regia secondo me non è di Simone Coda, non, ma di Bruno Liegi Bastaglini.
Scusa un attimo, Sandro Bonvissuto, che è il coprotagonista del film, è un po' Marcia Caratonda.
Io devo schiacciare.
È un personaggio di Maccio Capatonda, da un'idea di Roberto Coll.
C'è un allora, momento proprio del film, secondo me, in cui lui è proprio Maccio.
Sì, ma ragazzi, c'è un momento. Dopo recensirai naturalmente questo film. Recensirai un film
faremo?
Che ha scritto lui.
Quando esce? Come faremo?
Conflitto di interessi pazzesco. Inviteremo un altro critico qui.
Lo stroncherò.
Bravo,
geniale.
Oppure c'è un'idea geniale. Inviteremo lo sceneggiatore Boris Sollazzo, che sarà intervistato dal critico Boris Sollazzo.
Mi sembra ancora meglio. Bravo.
Si sposterà da una parte all'altra.
Si sposterà da una parte all'altra.
Boris, film niente, serie TV niente. Chi se via a Napoli allora?
Chi se via a Napoli, penso che...
Non lo so, prima dobbiamo vincere il quinto scudetto e poi vediamo.
Allora, ma di Scrubs avete già parlato, sono arrivato all'ottavo episodio e mi sta piacendo.
Sì,
Scrubs
sì.
Nuovo, no?
Allora, io però non so se mi sta piacendo lo Scrubs nuovo, perché mi hanno fatto talmente schifo le prime puntate da aver abbassato tanto le mie aspettative e dire, però queste invece sono buone.
Ah, ok.
Oppure se effettivamente sono migliorate.
Attenzione, sì. Questa
perché
è
guarda
cosa...
che per esempio io non so se a te è capitato con i tuoi driver le ultime due a me mi hanno deluso,
invece a me mi hanno fatto impazzire, l'ho trovata bellissima.
Allora secondo me le rimetterò nella giusta posizione nel momento che hai detto di i tuoi driver è un po' pericoloso.
Vabbè,
nella giusta posizione,
sempre nella giusta posizione
su come andrà la seconda serie. Però quel papà si è dimenticato il caricabatterie.
Ah, vabbè.
Ha disturbato, no?
Vabbè.
E anche la penultima.
E dove se l'è dimenticato?
E anche la penultima in cui... Mo, capito che siete una coppia gay.
No.
Però...
Non fare spoiler.
No, cioè passate due settimane senza litigare mai... Cioè,
vabbè,
sembrato,
ma sono gli inizi. Ma quello è proprio l'idillio dei primi giorni.
Mi è sembrato passare dalla rivoluzione a... No, il paradiso del signore.
Curioso.
anzi per
no
signore.
No, ma che dai,
oh ragazzi, comunque ho visto dei pit, sto venendo dei pit
però
della stagione,
anche là sarebbero state due puntate straordinarie se non fosse stato che il driver mi aveva dato nelle prime cinque puntate talmente
no, ma è bellissima.
Tanto godimento.
Senti un attimo,
che...
invece devo dire una cosa, dei pit della seconda stagione l'hai vista?
Sì.
Allora io devo dire la verità, ho iniziato a vederla dicendo però è sempre po' sta roba, poi stanno inanellando due tre puntate contro Lice e contro la, diciamo, la sanità privata, che devo dire mi stanno piacendo molto.
Io so.
Poi la formula ormai è trita, però funziona secondo
tu
me.
Conta che io ho visto, tu sai che io ho questa mania del rewatch, no?
Sì.
Ogni tanto vado a pescarmi qualcosa e sto vedendo The Pit, che c'ha queste puntate contro Lice, e Good Fight, che è lo spin-off di Good Wife. Ora io ve lo consiglio Good Fight, perché vabbè è sempre un legal con Diane Lockhart al posto della sempre l'infermiera, non mi ricordo mai come si chiama, dell'infermiera greca di Yar.
Sì.
E che cosa succede? Loro praticamente, Diane storicamente è sempre stata una anti-Trump.
Sì.
Si trovano nel primo quadriennio di Trump ad essere avvocati in uno studio nero.
Sì.
È super politico.
Sì.
E tu dici, è vero che l'America è l'America, però la capacità di fare satira selvaggia senza rete è impressionante. Vale per Pitt e vale pure per Good Fight. Radio Rock
Podcast. Barbed Wire Cardinals su Radio Rock. Boris, io non riesco più a vedere niente perché appena mi metto sul divano la sera crollo. Che ne pensi? Insomma.
Allora ti capisco ed è un problema.
Come si può ovviare?
Se tu vivi con tua moglie e tua moglie si addormenta prima di te. Ed è tragico perché magari sta succedendo adesso, per esempio, in una delle mie serie preferite hanno arrestato uno dei miei personaggi preferiti. Tu dici, non posso chiudere. Poi vedi che si è addormentata e dici, fingo di non averla vista, ma almeno arrivo. Oppure vado a dormire pure io. E ho capito che andare avanti con una serie è peggio del tradimento.
Certo.
E quindi sono andato a tradirla
subito. Allora,
per resistere alla tentazione,
mi sembra che le ultime sul reboot di X-Files ci scrivono. Le ultime sul reboot.
Non ne so, non lo so. Nel senso che le ultime.
Bravo.
Cioè, niente.
L'attesa di X-Files è lo stesso X-Files. Nel senso che le notizie su X-Files, sul nuovo reboot di X-Files, sono pochissime, ma durano da talmente tanto tempo che sono a loro volta una serie televisiva. Quindi
le notizie sul docufilm realizzato in collaborazione con Radio Rock, in uscita il 21 maggio, Aldair Cuore Giallo Rosso.
È
Boris.
Bellissima l'idea che però i due sceneggiatori, Shadi Cioffi e Boris Sollazzo, siano un interista e un napoletano.
Non siete romanisti voi due?
No.
Strano, molto strano. Indagheremo,
approfondiremo. Anche se posso dire che è difficilissimo fare una cosa del genere e non farsi contagiare.
No,
cioè, nel senso, io adesso, non perché il Napoli avrebbe potuto vincere lo scudetto, però in Inter Napoli mi sono dispiaciuto per voi. Ecco.
Sì. Po', no, certo, immagino. Adriano, che ascolta da Napoli per l'appunto, manda una stilettata al nostro Maurizio Panigoni. Non fare il vago, non fare
finta
di niente, non fischiettare, che Adriano di Napoli ti manda una stilettata al fulmicotone.
Anche giusta, se vogliamo.
Ascoltandolo per radio, avendolo visto e apprezzato a teatro, penso che l'unico difetto di Maurizio Panigoni è che non gli piace Totò. Come si può redimere Totò, secondo Boris?
L'unico difetto, Boris.
Dai,
vabbè,
Totò.
Sai, c'è anche questo problema grosso
della comicità
per Maurizio Panigoni, della volgarità.
Sì.
Cioè, la volgarità, le due cose siano collegate. Non gli piace Totò, gli piace la volgarità. E questo, insomma, lo porta più dalle parti di Massimo Boldi.
Allora, proviamo che gli possiamo consigliare di vedere di Totò. Non lo so, qualcosa che...
Vabbè, io sono sempre pazzo della mala femmina. Cioè,
bellissimo. Da Peppino della femmina. Camillo Mastrocinque, altrimenti Bolognini con Arrangiatevi, grandissimo film, anche quello, non so, Totò a colori,
caso, Mauri.
Di Steno,
pesca
no?
Pesca a caso, Totò a colori invece.
Vabbè, quella era una cozzaglia un po'.
Totò truffa. Mi piace Totò truffa.
Bellissimo. Totò truffa, bellissimo.
Il marescialle.
Allora, vediteli tutti, Mauri, fai una cosa.
Comunque dire tutti, che il mio unico difetto è questo, è perché non mi conosce bene.
È un grosso difetto.
Maurizio, lascia fare il signore qui. Io posso sentire la citazione sullo spettacolo a Ostia detta da Bogdan.
Sì, allora, dopo
un grande piacere.
Allora, dopo la faremo, la metteremo in campo. Naturalmente tutta la citazione è rifatta dal signor Bogdan.
No, aspetta,
un grande piacere.
Bogdan, facci Bogdan che vuole andare a vedere Aldair Cuore Giallo Rosso.
Bello, questa è l'evoluzione.
Con la voce,
Fabrizi.
Ho finito l'altra sera, dice Giuliani. Allora ci scrive Giuliani, ho finito l'altra sera.
Sto sentendo male.
Così, Rudy Giuliani, come cazzo?
E che ne so, sei l'ex sindaco. Ma Giuliano Leoni.
Ah, Giuliano Leoni.
Giuliani Leoni.
Giuliani, ma che...
Allora, quel signore, dai, come si chiama quel signore?
Il signore anziano che fa dalle 13 alle 15.
Allora, cioè, ho finito
Giuliani Leoni
sera
è quello che ha intervistato Manuel Agnello.
Portobello. Gifuni è il nuovo Volonté, punto. Vabbè, ma poi se lo dice da 50 anni sì. Sta cosa, dai. Non fai ridere,
però
Giuliano,
sei
e non sei nemmeno e non sei nemmeno particolarmente originale.
Allora, non ti presentare
che ti dico. Vattene via. Allora, la colpa è sulla nostra, darti troppa confidenza e farò un gesto caro a Patrizia Palladino.
Non lo fare.
A casa. È un a capolavoro, casa. Portobello, però c'è una cosa che a me ha stupito. Allora, Fabrizio Gifuni è fantastico, Romana Maggiora Vergano è fantastica.
Sì.
Però questo è un disagio che proveranno le mille persone che hanno visto entrambe le cose, quindi è proprio da detto ai lavori. Nel tempo che ci vuole di Francesca Comencini, capolavoro totale.
Bellissimo.
Fabrizio Gifuni fa il padre di Romana Maggiore Americano. Sì. Neanche un anno dopo esce Portobello e sti due.
E adesso farà il figlio al prossimo film.
Allora io mi sono sentito un filo a disagio. La cosa particolare è che tu dici, vabbè, sai quante volte succede che due abbiano un casting diverso. Vero, però, bell'occhio, è il regista di Portobello e il produttore del tempo che ci vuole.
Forse era una sua cosa, no, che ha voluto.
Cioè,
no.
Sua tipo incesto su Parnab.
Cioè, no.
Incesto
su Parnab. Mi è un po' inquietato.
Vabbè. The Good Fight è ottima. L'ho vista anni fa mentre il tracollo americano cominciava. Consigliatissima, ci scrive Carla. Sentiamo
Marco.
Ma
è impressionante perché sembra di adesso.
Buongiorno Rock Show, non diciamo cazzate. Noi finocchi litighiamo peggio degli etero. Allora, non diciamo cazzate.
Allora Marco Tuona dice: noi finocchi critichiamo più degli etero i film. Allora,
so perché mi sono immaginato, non so quando proprio il finocchio con la faccia che...
No, cioè, allora
è talmente passato questo tipo di vocabolo.
Però permettimi,
io mi immagino il cartone animato del finocchio con la
però
faccia.
Permettimi, noi finocchi critichiamo gli etero, va benissimo tutto. Però questo film, questa serie TV, veditelo perché è bellissimo. Però è che Boris ha espresso un parere, per carità, rispettabilissimo. Ma non è che se non litigano, litigheranno un altro
ma
momento.
Ma sì, ma no,
però
ma poi
c'è
da contestualizzare.
È una cosa di scrittura. C'è una tensione narrativa ed emotiva che negli ultimi due, cioè sembra... Ecco, sembra
ma quella è la
una...
trasformazione. Cioè, ma secondo me loro ti vogliono far sentire la trasformazione.
Sembra una serie televisiva. No, io sono sicuro che nella prima episodio della seconda stagione un camion c'entra con la macchina e quindi tutto tornerà a posto. Però così sembrano quelle stagioni delle fiction Rai in cui magari nelle prime 3-4 puntate succede di tutto e poi però attenzione lieto fine arrivami addosso.
Perché con la voce di Totò l'hai fatto?
No.
Attenzione.
No, quello non è
Totò. Ma
che
visti?
Sono bellissimo. Ci scrivono hai ragione.
Stavo dicendo lieto fine avvienimi addosso, poi ho detto
no. Bellissimo.
Forse no.
Ha ragione Totò, non gli piace perché non fa ridere. Come a Badantuono, perché dovrebbe far ridere? Team Maurizio. Allora ragazzi, se c'è uno che fa ridere è Totò. Non fa ridere nessuno, non fa ridere a Badantuono, Massimo Boldi, Totò, De Sica, non fanno ridere nessuno.
Badantuono è un mistero, vero?
Allora,
comunque,
tranne
anche per me,
Cristian De Sica.
No, ma Badantuono che diventa famosa quando smette di far ridere.
Non ti seguo più perché
ha forza ha più senso.
Allora, Badantuono ha fatto ridere.
Allora, Carlotta dice che forse li ha pagati a cottimo. Carlotta che, diciamo, evidentemente è più... ingenuota,
ha
no,
una rispetto. Visione imprenditoriale. In realtà non è sbagliato. Ti faccio fare tre film a prezzo di due.
Vedi, io ho pensato subito alla malizia. Ho pensato
lei che
imprenditrice
seria pensa al business plan.
Lei ha il business plan, cioè ha pensato l'ha presa a cottimo. Due film
potrebbe essere male?
Due film pagati per uno e mezzo praticamente.
Allora no, secondo me è successo questo. Li ha visti, ha capito che avevano un'alchimia
vabbè.
E devo dire i singoli personaggi sono perfetti, cioè che Gifuni Tortora e lei funzionano. Che sono rimasto
scusa,
un
lei fa lei a Portobello fa il personaggio
la,
di lei
la amante diciamo di
no perché sulla in un podcast compagna. Che ho sentito la compagna
sì?
Diciamo non la moglie
dimmi.
In realtà nella storia è molto più giovane di lui quindi forse
ma infatti anche
è quello quando tu dici c'è l'aspetto inquietante che poco prima
ha fatto quello. La figlia capito
ragioniamo è un sozzone
la cugina la figlia
non c'è cosa divina di allora intanto Battista denunciato dalla gente mi ha dato dello sciacallo
miseria visto
sciacalletta. Allora, vediamo un attimo. Attenzione, signori. Emi, fagli a livella.
Allora, Emi, che quello è il pezzo tuo, quello. Quello
dopo faremo. Dopo chiuderemo
la livella. Oh.
No,
io non lo so.
Quanto ci manca? Quanto ci manca?
Che la cafatta.
Non è la livella.
Sto motaressa ci. Che poi
sono non è la livella. Comunque, era veramente i dialetti
no, era la mala femmina, no? Che oggi è improponibile perché prete è femminicidio. Se avessi fatta un altro.
Lella è napoletano, cioè no. Non so, no.
Mannaggia, ragazzi.
Va bene. Eppure poi chi è che ti fa l'ultima versione di Lella più bella di tutte? Paola Turci. Cioè, capisci?
Sì, è strano. Sì.
No?
Però è un testo particolare,
che infatti.
Però pensiamo
tu in quel momento.
No, l'ha fatto pensando alla De Pascale.
Appunto, ecco,
ricordiamo 9.53, sì, musica.
Un anno di scuola e a cena col dittatore. Velocemente che dobbiamo chiudere, dai.
È bello.
Abbiamo parlato anche
bello,
del film.
Bello.
Allora un anno di scuola,
Laura Samani aveva esordito con Piccolo Corpo, film clamoroso in termini di linguaggio, grande esordio di quelli che tu dici, è nata un'autrice meravigliosa. Vi dico subito che conferma di essere molto brava. Fa una scelta che io comprendo, non mi fa impazzire del tutto, cioè fai un esordio di rottura e poi dice, tra virgolette, all'industria con tutta la dignità, so fare anche film meno sperimentali. E, un po' ricomincio da tre, no? Cioè scampo il secondo per darmi un tono, tra virgolette, e poi vado al terzo. E, però funziona, nel senso che... tanto Piccolo Corpo era potente in tutto, quanto invece Un anno di scuola gioca sui dettagli, e i dettagli sono estremamente sperimentali. Mi piace molto il fatto che l'ispirazione sia un romanzo di Gianni Stuperich del 1909, che venga ambientato 100 anni, più o meno 100 anni dopo, un po' meno, trovando una collocazione temporale a Trieste in cui le caratterizzazioni sono adatte, cioè 1909 era un preguerra, l'ambientazione di questo periodo racconta l'irredentismo slavo dell'ex Jugoslavia, eccetera, eccetera, eccetera. Sono quattro adolescenti, tre maschi e l'unica femmina di una scuola totalmente maschile. La femmina, la ragazza, è svedese. E, è molto interessante perché racconta l'adolescenza allo stesso tempo in maniera molto particolare ma anche molto universale, cioè potrebbe essere un film americano, scandinavo, ti fa capire che quell'ambientazione anagrafica ha qualcosa che parla a tutti. Mi piace molto la caratterizzazione del personaggio femminile, lei è bella senza essere conforme a nessun tipo di sguardo maschile. Mi viene da dire disinibita, ma non è giusto, è proprio libera nel senso vero del termine, cioè se ne va in giro col proprio corpo e col proprio essere e con il proprio desiderio, non solo fisico, proprio col proprio desiderio di guardare, di vivere, di capire, di pensare, senza nessuna sovrastruttura, senza nessun retropensiero né di chi la guarda né di lei che si racconta. E questa è la cosa interessante, cioè in una struttura narrativa e visiva molto più convenzionale rispetto all'esordio, lavora invece, secondo me, il suo essere rivoluzionaria di Laura Samani, perché questo è il nome della regista, si sfoga nell'adattamento e nella caratterizzazione dei personaggi. L'unica cosa è che io veramente sono un pochino un filo stanco di vedere film sulla scuola, cioè nel senso è diventato un genere tanto abusato.
Bene.
Quindi forse avrei cambiato l'ambientazione.
Dobbiamo chiudere. A cena col dittatore.
Allora, Francisco Franco vince la guerra civile e dopo due settimane, come ogni dittatore, che cosa pensa? Facciamo una cena di gala nel mio hotel preferito. Peccato che il tuo hotel preferito sia diventato un ospedale da campo. Il tenente non ha il coraggio, di dirlo, va all'hotel e in questo ospedale da campo è rimasto solo, diciamo, il capo struttura dell'albergo, tale Gennaro, non sto scherzando, una N sola, e si dicono qua o ci ammazza o sta cena la facciamo. E inizia una commedia all'italiana vera e propria, che un po' è la cena di scuola con l'unità di spazio e di tempo, e un po' è, diciamo, tutto quello che ci piace di più della commedia spagnola che si richiama alla commedia all'italiana. con personaggi proprio loro due, i due protagonisti sembrano Gasman e Sordi proprio alla spagnola. E è divertentissimo perché la prima battuta del momento di commedia è dice sì, ma dove li troviamo i cuochi? In carcere. Perché in carcere? Dice perché erano oppositori del regime. E lui fa: ci sarà un cuoco di destra a Madrid? No, i cuochi sono tutti di sinistra. E io ho pensato ai cuochi adesso, tipo quello del Nobba, e dice non è più così. E quindi comincia questa avventura picaresca in cui bisogna costruire questa cena, e deve essere una cena di gala. È un film di fatto ambientato anche questo 100 anni fa, dove però Francisco Franco è proprio Donald Trump. Cioè, se tu togli Francesco, ma è fatto però prima che lui potesse pensare così. Okay. Se togli a Francesco Franco la cena e metti a Donald Trump la sala da ballo alla Casa Bianca, è esattamente la stessa cosa. Bene. E ti racconta che il potere a volte non va bombardato, ma va preso in giro, perché è incredibilmente stupido. E pur Franco non essendo uno stupido, da potente era stupido.
Bene, a cena con il dittatore, quindi?
Beh, si deve vedere, proprio un bel commedione all'italiano.
Un anno di scuola, invece?
Si può.
Bene, si può vedere. Grazie Boris, a
settimana
prossima. Ciao ragazzi, ciao, a lunedì. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.